In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Si sieda, prego. Lei è Ines Bilbatua, figlia generata da Thomas Pio Bilbatua e da sua moglie Maria Isabel?
Sì, sono io.
Abbiamo soltanto poche domande da farle e ci aspettiamo risposte veritiere.
Senz'altro.
È vero che mercoledì, giorno 16 di questo mese, lei ha cenato nel locale di Donna Julia?
Sì, è vero.
Cosa le hanno servito quella sera?
Per cena?
Esatto.
Lei è interessato a sapere quello che abbiamo mangiato?
Per cena.
Io del pollo. Cipolle e... dei ceci. Dei ceci.
E?
Patate, peperoni verdi e...
Le hanno servito del maiale?
Sì, ma io non l'ho mangiato.
Perché no?
Non mi piace il maiale.
Sarebbe pronta a giurare sul crocifisso che sta dicendo la verità?
Sul fatto del maiale?
Sì o no?
Giuro sulle sacre piaghe di Gesù che sta dicendo la verità.
E suppongo che non si opporrebbe se le dessimo l'opportunità di dimostrarlo.
No, ve ne sarei molto grata. Come volete che ve lo dimostri?
Ci ha detto la verità?
Sì, sì, l'ha detta.
Abbiamo motivo di sospettare il contrario.
Perché?
Sospettiamo che il suo rifiuto del maiale sia dovuto al suo essere una giudea.
Una che?
Lo è.
Non so cosa sia.
Lei pratica i riti giudaici.
No, non è vero.
Lei ha qualcosa da confessare, lo faccia subito. La verità.
La verità.
Ciao a tutti, torniamo in trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo ogni giovedì ore 15, 16.30, 19.20. Siamo ripartiti anche oggi con questo spezzone di film per ricordare appunto che oggi, a mio avviso, è una giornata importante. Questa sera, fra poco, alle ore 21 su Rai 2 verrà trasmesso, se verrà trasmesso, se sarà possibile, se qualche inquisitore non farà qualcosa o si tenterà appunto di bloccarlo o si dirà che offende qualcuno, che offende il signor Ratzinger, il cittadino Ratzinger, che si accusa la Chiesa di cose atroci, il documentario della BBC sui preti pedofili. Questo è un documentario fatto da una televisione straniera considerata autorevole, considerata importante, considerata attendibile. Bene, si aspettava che una televisione pubblica che dovrebbe occuparsi dei cittadini non ponesse così tanti ostacoli. Ma questi ostacoli non sono sorti soltanto all'interno della RAI, sono sorti da tutto il mondo politico. E anche i politici che dovrebbero essere teoricamente più laici mettono no, con la Chiesa bisogna riconoscere il loro diritto a essere violenti, a imporre un Gesù che fa soffrire le persone. Questo punto prosegue e ci si dimentica che dietro il nome definizione abusi ci sono persone. Io voglio ricordarvi che non sono solo numeri, non sono solo statistiche, ma dietro ogni persona c'è una storia, c'è una vita, ci sono persone che sono morte, ci sono persone che hanno sofferto, che continuano a soffrire e che continueranno a soffrire per chissà quanto tempo, per tutta quanta la loro esistenza. E l'unico problema che ha la Chiesa Cattolica, l'ho sentito anche prima di una dichiarazione dell'agenzia di stampa, che considera questo film indegno perché offende la figura del Santo Padre. Premesso che simili padri è meglio non averli e non è meglio desiderarli, è un giudizio mio personale, però vorrei darvi fra le tante troppe testimonianze che si possono dire, che si possono ricordare, perché dietro il corso abusi, dietro il gioco delle date, ci sono sempre delle persone e delle storie. Betty e Joy Robert sono i genitori di May. Io, Betty, parlo per lei perché non c'è più. Queste che ho in mano sono le sue cenere. Viveva a Ithaca, stato del New York. La nostra è una famiglia cattolica, preti e suori erano nostri amici, abbiamo avuto 7 figli, Mari era bella, la più bella della città. Ecco perché la suora la mise e le mise gli occhi addosso, fin da subito, insegnava catechismo ai maschi, ma trattava nostra figlia come fosse sua. Mari aveva 11 anni quando quella donna arrivò nella nostra chiesa. Poche settimane dopo l'inizio di ciò che credevamo un'amicizia, nostra figlia cominciò a cambiare. Ma questi sono fatti che riesco a vedere con chiarezza soltanto adesso che è passato tanto tempo. Pochi anni fa mi sono ricordato di un episodio. La suora bussò una mattina a casa nostra. Quel weekend andava a trovare una sorella che aveva dei figli dell'età di Mary. Mi chiese se poteva portarla con sé. Dissi di sì. Le fece la borsa e partirono. Il giorno dopo, mentre tornavo dalla messa, vicino casa apparve Mary. Disse solo una frase: siamo dovute tornare prima. Pochi giorni dopo la suora lasciò la nostra città e Mary iniziò a ricevere lettere, anche più di una al giorno. Le chiesi perché la suora le scriveva così tanto. Il giorno dopo Mary ne lasciò una sul letto aperta. La lessi. Non avevo mai sentito la parola lesbica prima di allora. Io e Joy ne parlammo con un nostro amico prete. Ci consigliò di tacere. Passarono gli anni, Mary si diplomò, beveva, entrava e usciva dalle cliniche per disintossicarsi, restava lucida per qualche giorno e allora dipingeva. Poi cominciava a bere, poi si è suicidata. Ha preso pillole e alcol insieme, ha lasciato tutto in ordine. C'era perfino una lettera di scuse indirizzata a chi avesse trovato il suo corpo. Questa appunto è una storia di quelle... di tante, di troppe storie che il nostro caro beneamato rappresentante del Dio in terra, della sposa di Cristo che è la Chiesa Cattolica, non vorrebbe farsi conoscere. Qui non ci sono errori di date, non ci sono errori di numeri, non ci sono documenti, non c'è burocrazia, non c'è niente. C'è la sofferenza di questi genitori che della loro figlia gli è rimasta le ceneri perché l'hanno fatta cremare. Pensate, non c'era nulla di anormale. Non c'è niente di anormale in un rapporto omosessuale o lesbico. Però chi fa parte della Chiesa Cattolica, chi fa parte di una religione, ha sempre senso del peccato legato alla sessualità. E di conseguenza vedere persone che predicano una certa cosa, che creano il peccato, creano il senso di colpa, e poi commettono questi abusi, dà sempre un qualcosa di sconvolgente. Perché se vivessimo in una società normale, in una società monoteista, la sessualità non sarebbe un problema. La sessualità sorge come problema, come difficoltà, come un qualcosa che viene distrutto dopo dell'avvento del monoteismo, dopo che il cristianesimo, dopo che il criminale di Nazareth comincia a predicare, comincia a lanciare il suo messaggio di crimini all'umanità, di crimini verso la civiltà, verso le persone. Allora, quando noi sentiamo appunto le parole di questo grande criminale della storia, il più grande criminale del mondo e della vita umana, che è un certo personaggio che se è esistito non è importante, se non è esistito non conta niente, quello che conta è che le persone credono in quelle parole così atroci, così sofferenze. Sappiamo che chi si richiama al messaggio cristiano, al messaggio di Cristo, è sempre qualcuno che farà soffrire gli altri, che gli imporrà il senso del peccato. E fa una certa emozione vedere questi due anziani genitori, perché io ho qui anche la foto, con in mano un fagottino, ed è l'unica cosa che gli rimane della figlia. Tra l'altro erano cattolici, si fidavano dei sacerdoti, Allora, come vedete, il cattolicesimo insegna a fidarsi delle persone non per come si comportano, per come sono, per la loro abilità, ma il semplice fatto che loro vengono e dicono di annunciare la verità, di avere la verità da proporre, di avere la salvezza. Perciò si commette sempre un errore quando si dà ascolto a qualcuno che dice che ha una verità, che ha un senso del mondo, che dà una prospettiva. E allora, cosa succede? Succede appunto che quando questo enorme magma di persone che soffrono arriva a livelli impossibili, intollerabili. E purtroppo in 2000 anni il cristianesimo, la figura di Cristo, ha lasciato per il mondo sofferenza, dolore, e ha lasciato appunto crimini e persone che continuano a imitare questi crimini. Noi dobbiamo ricordarci non della burocrazia, non delle firme lasciate, non delle date, ma sapere che per ogni carattere, per ogni lettera che il signor Ratzinger può aver usato, per ogni cosa che può aver utilizzato, ci sono persone che non hanno più la possibilità neanche di parlare, di dirle, di raccontarlo, come questa Mary. Sì, pronto?
Sì, Francesco.
Sì, ciao.
Sono Marco. No, ma adesso a volte va, a volte viene, ma comunque sembra la tua voce un disturbo enorme. Si sente, almeno non so se ho io problemi sulla mia radio.
So che in zona Marostica c'è qualche disturbo, comunque sto controllando qua, non mi sembra che ci sia niente di nuovo.
Ma qualche momento fa si sentiva veramente forte. Ecco.
Dimmi pure.
Adesso ha ripreso.
Ripreso.
Puoi controllare da dove viene sto
non viene da qua, dalla regia no, perché guarda.
Non hai magari il telefono aperto, sai, quando vuoi parlare con la gente.
Adesso cosa? Adesso?
No, continua.
Adesso?
Continua.
Proviamo così. Sì, sento che c'è un rumore.
Ecco, meno male, no, perché mi veniva il dubbio di averlo io sulla mia radio.
No, purtroppo c'è un disturbo che io qua comunque non riesco a vedere, perché in cuffia non ho nessun ritorno anomalo. Dimmi però, dai, vediamo.
Io ti contesto sempre quando critichi Gesù Cristo, no? Ti contesto perché tu dici sempre delle verità parziali, cioè non dici mai tutto insieme quello che è scritto nel Vangelo, perché nel Vangelo, Francesco, è scritto anche che Gesù ha risorto.
Ne ha scritto qualcuno tra di nuovo che dice che Gesù è buono?
No, ma tra l'altro neanche lui dice, perché una volta Urico gli ha detto, no, maestro buono, e lui gli dice, ma perché mi chiami buono? Dice, buono è solo Dio, io non sono buono, quindi.
Vabbè, cosa vuol dire? Infatti, bisogna intendere su cosa significa bontà.
Bontà?
Sì, perché uno potrebbe essere un bravo cacciatore, perciò la bontà se la vediamo da parte di chi spara o di chi è colpito è una cosa ben diversa.
Niente, allora le cose, beh, a parte che tu dici, ma spiegami questa cosa, tu dici, è un personaggio che in realtà non è mai esistito.
È secondario che sia esistito.
Però lo attacchi, lo offendi come se chi lo avesse non so, inventato, l'avesse quasi creato veramente come
effettivamente ha creato un mostro.
Però tu dici, poi la gente ci crede a quello che hanno inventato.
Sì,
gli altri.
Purtroppo anche tu ne sei profondamente convinto.
Francesco, guarda che c'è il disturbo adesso che è enorme. Quasi ti copre la voce.
Perché?
Guarda, ti richiamo, metto giù e
sto a ascoltare.
Sì. Ciao.
Purtroppo qui tutto funziona. Il problema è questo qua, che se noi andiamo a prendere la Bibbia, se andiamo a prendere i testi sacri e leggiamo un'elencazione di cose che sono veramente crudeli, leggiamo anche appunto di strane situazioni in cui si trova Gesù con i bambini, allora noi quello che dobbiamo affrontare non è il fatto che questo sia esistito, sia presente, sia una persona reale. Dobbiamo pensare che è un racconto, questo racconto però viene creduto vero. Quello che in questo racconto vi è scritto, anche se fosse un romanzo, le persone tendono a crederci, gli danno la massima importanza. Però c'è anche un discorso che rientra nel campo, diciamo, psicologico, in cui si è creato questo mostro che è vampirico, che attacca le persone. Quasi qualcuno di fronte a questo trauma non possa affrontare e vedere le cose e deve inventarsi un Gesù buono. È come praticamente uno che deve prendere una pastiglia molto amara o un qualcosa di molto duro che lo fa soffrire o che è molto amarotico e si mette un po' di zucchero, ma in realtà noi abbiamo solo camuffato il gusto, abbiamo soltanto nascosto a noi stessi cos'è la realtà. Bene, ed è quello che noi facciamo quando diciamo che Gesù ha predicato qualcosa di positivo. Questo personaggio, che sia esistito, che non sia esistito, che sia autentico, a me non interessa. Il problema è che chi dice che dà importanza sulle parole ci crede, e soprattutto quelle parole cerca di applicarle e di metterle in funzione. Sei pronto?
Guarda che comunque il disturbo c'è dappertutto, anche a Castelfranco, non si sente quasi niente.
Eppure
e guarda che io ho ascoltato da oggi alle 2 e questo disturbo non c'è mai stato. E adesso però continua ed è fastidiosissimo.
Ma cerchiamo di capire da cosa poteva dipendere.
Va bene, ti faccio in bocca al lupo.
Grazie.
Ciao.
Ciao, grazie. Non riesco a capire da dove. Sai perché qua vediamo mi perché quello messo sì, perché qua mi sembra tutto regolare e non ho niente di particolare, speriamo bene. Sì, pronto? Sì.
Ciao Francesco.
Ciao.
Scusami se ti disturbo, ma sì. Sono abituato ad ascoltare la tua bella trasmissione tutti i giovedì, però stavolta si sente male, cosa c'è sotto?
No, non cerco di capire anch'io cosa posso...
Prima quando parlavi col signor Marco di Vicenza si sentiva un rumoraccio, guarda che non ti dico.
Vabbè, adesso provo a bloccare e vedere se c'è qualcosa che non
fa... Ti prego di non spostare tutto, però che almeno dopo non ti sentiamo
più. No, cioè perché guarda, qua io soltanto ho preso la regia, ho messo sulla pubblicità... sinceramente non saprei da cosa dipende questo rumore, perché al limite posso
speriamo che non sia un disturbo di passaggio sia stato, sì,
perché guarda sinceramente guarda qua sulla regia non ho toccato
sì niente. Guarda ti dico che aspetto ogni giovedì apposta che venite per la trasmissione e poi se succede temporali e robe non è colpa di nessuno che si sente un po'
vabbè proverò a verificare. Grazie
ciao. Scusami
grazie
ciao.
Torniamo appunto in diretta, purtroppo ho coinvolto anche Stefano, ma non c'è la possibilità di rimediare. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao, mi sono Teresa De Mira.
Sì.
Quando che hai detto che c'era il rumore strano, in quel momento è sparito, per me sento bene.
Perfetto, bene, meglio così.
Mi dispiace per gli altri, comunque io sento benissimo.
Miracolo, dai.
Proprio quando che hai detto, cioè che dicevano che si sente male,
sì.
C'era un rumore strano, però è andato via e adesso si sente benissimo.
Grazie per averci la segnalazione.
Può darsi che sia zona a zona, eh?
Sì, può darsi che sia anche qualche disturbo locale.
Sai com'è. Sì. Va bene?
Grazie,
ciao.
Beh, a me non sembra. Sì, pronto?
Che sono disturbo!
Questo è molto disturbato, questo ascoltatore è molto disturbato che voleva intervenire. Bene, allora riprendiamo. Allora, c'è un... visto che dobbiamo anche continuare sull'argomento, però Marco appunto gli cerchiamo di dargli una risposta. Quello che Marco diceva prima di Cittadella sul discorso del discorso biblico. Non è importante trovare le parole buone, perché parole buone non ce ne sono. Le parole buone sono soltanto un qualcosa che è camuffato, che è ingannato. Cosa fanno chi deve vendere un qualcosa di nocivo? Nessuno vi viene a raccontare che il prodotto avariato che vi danno è il pessimo, è cattivo. Vi racconterà che è il migliore. E siccome se noi fossimo delle persone che ragionano con la loro razionalità, almeno questo, la razionalità tanto dispiaciuta e tanto avversata dal signor Ratzinger, ci renderemo conto dell'inganno che c'è. In realtà qui si gioca sempre all'interno della psicologia, dei sentimenti e della sensibilità delle persone. Ma perché i cattolici devono sempre rincorrere i bambini? Non solo rincorrerli per violentarli dal punto di vista fisico, come fanno i pedofili, ma li rincorrono già dall'asilo. Diceva un grande pensatore, scrittore contemporaneo, voi quando guardate un bambino non gli chiedete se è fascista, comunista o democristiano, non gli chiederete di che cos'altro è. Pensate che è un bambino. Però direte che c'è un bambino che è ebreo, un bambino che è cristiano, un bambino che è musulmano. Ma com'è possibile, concepibile, chiedere a un bambino ma sei cristiano? Cioè, significa non avere nessuna considerazione di questa persona. Gli dice: ma tu accetti un marchio, accetti una sottomissione, accetti un modello. Un bambino, come adulti, noi abbiamo l'obbligo, almeno io lo dico come pagano, di aiutarlo a crescere, a diventare indipendente, ad essere abile, dare un'informazione. A me non interessa cosa penserà, l'importante è che io sia capace di creargli una società, una cultura, un ambiente, una civiltà in cui lui possa nascere, crescere libero, fare le sue esperienze, avere le sue nozioni, avere le sue possibilità. A me non interessa che creda agli dèi o che sappia la mitologia. A me questo non interessa. A me interessa che un bambino sia capace di vivere e sappia affrontare la vita, che faccia delle scelte, che sia autonomo, che non dipenda da nessuno, che non abbia verità da cercare e verità da imporre, ma che abbia soltanto conoscenza da cercare e esperienza da fare. Fatto questo, desiderato questo, creato questo, per me va tutto bene. Cioè, non mi pongo il problema di dire: ma tu pensi che Giove sia questo? Assolutamente. Ma tu conosci questo mito? No. I bambini non sono un qualcosa in cui vanno inculcate le cose, e se voi prendete alcuni testi della Bibbia, dice chiaramente che ai bambini deve essere inculcato qualcosa. I stessi cristiani dicevano che i bambini vanno presi prima perché sono più facilmente modellabili. Pensate quando c'è di atroce in questa frase dire modellare i bambini, cioè significa che sono un ammasso informe di creta e voi gli date la forma che volete, ma in realtà un bambino che è nato, che vive, è già una sua forma, è già una sua stanza, è già un suo corpo, è già una sua esperienza. E allora, in base alle sue capacità, alle sue caratteristiche, ai suoi desideri, noi dovremmo cercare di fargli comprendere in quale cultura è capitato, che questa cultura è incentrata verso l'umanità, verso la cultura, verso la preparazione, verso l'individuo, verso la persona. Invece tutto questo non avviene nel cristianesimo, nelle religioni monoteistiche. Tutto è un discorso finalistico. Se sei bravo a sottometterti a Dio, sicuramente Dio in una vita ultraterrena ti premierà. L'importante è che tu sia sottomesso. Perciò cosa succede? La sottomissione è l'unica cosa che chiede il Gesù, il criminale dei Vangeli. A lui interessa solo questo: essere riconosciuto. Rimprova gli altri perché non lo riconoscono. È un continuo rimprovero, è un continuo di io sono venuto a morire per i vostri peccati. Io lo dico sempre, ma noi non abbiamo peccati, noi abbiamo errori. Peccati è un qualcosa di tremendo dal punto di vista del contenuto, del significato, di quello che produce. Non si può dire a un bambino: tu sei marchiato in eterno perché Adamo ed Eva hanno commesso il peccato originale. Cioè, vi rendete conto ad affrontare questa cosa soltanto con la razionalità, la dimostrazione di quanto è atroce questo segno del messaggio? Però, siccome il Gesù nei Vangeli deve fare gli uomini pescatori di uomini, non coloro o persone che aiutano una cultura, una civiltà, un popolo a essere se stesso, a trovare la propria via, la propria dimensione. Per il Gesù bisogna pescare le persone, e d'altronde lui dice: vi farò pescatori di uomini. E cosa fa un pescatore per ottenere? Un pescatore inganna, butta la pastura, prepara qualcosa, poi butta la rete, butta l'amo e uccide e raccoglie i pesci. E questo è possibile quando ci si troviamo nella condizione di dover sopravvivere, nel senso che anche noi per vivere peschiamo pesci. Però cerchiamo di fare, di non cancellarli completamente, di non farli sparire, di non annientarli, di non cancellarli. E poi noi prendiamo questi pesci, non per il desiderio di prenderli, ma in quanto rientrano nella nostra alimentazione. E perciò cercheremo di ottenere pesci migliori, cercheremo, se siamo persone savie, di dargli una condizione ambientale in cui quello che andremo a pescare sarà il migliore possibile. Il cristiano vuole pescare disgraziati, cercherà che ci siano pesci sempre peggiori, sempre più brutti, sempre più terrificanti, sempre più sofferenti, e lui sarà contento di andare a pescare questi pesci, anche perché sa che dopo questi pesci serviranno a dare un'alimentazione nociva. D'altronde, se stessimo solo sull'alimentazione, chi conosce questa radio sa quanto è importante alimentarsi con le cose corrette. Ma l'alimentazione non è solo un'alimentazione fisica, non è solo gli ingredienti che buttiamo dentro. L'alimentazione è anche la cultura in cui viviamo, o la cultura che noi costruiamo, a cui partecipiamo. E non possiamo partecipare a una cultura in cui un presunto Gesù buono, al di là che sia esistito o non esistito, non è importante. Un Gesù che semina tutta la sua predicazione inventata, di atrocità, di comandamenti, di obblighi, di sofferenze, di insulti, di attacchi agli altri, che colpisce gli altri, che non li considera, soltanto se vi umiliate davanti a me, soltanto se riconoscete che io sono Dio, soltanto se mi amerete continuamente. Cos'è questa richiesta di amore? Io non sono tenuto ad amare qualcuno perché dice che si è sacrificato con me. Nessuno gli chiede questo. Nessuno chiede agli altri di sacrificarsi, eppure lui richiede questo. La Chiesa, applicando la predicazione di questo perverso, cerca di ottenere, di imporre questo, la sottomissione completa ed assoluta. Ed è questo che poi porta i preti, la Chiesa, ad essere pedofili, che porta appunto alla violenza, che porta appunto, perché logicamente i bambini sono il futuro. E se noi cominciamo a fermare i bambini fin dalla loro crescita, fin dalla loro nascita, fin dai primi anni, sicuramente poi ci troveremo in una condizione di una società in cui i cittadini, le persone che compongono questa società, non avranno le capacità per affrontare l'esistenza e si porteranno per tutta la vita delle sofferenze che non saranno più rimediabili. Ma ne vogliamo dare un esempio. Gli abusati che tanto danno fastidio, che non si vuole far vedere questa sera su Anno Zero. Charlie Perez, 43 anni, dopo quella notte smise di entrare in chiesa. Ho taciuto, ho cominciato però a stare male e a reprimere ogni ricordo per 12 anni. Ho tentato il suicidio 2 volte. Oggi sono considerato un malato schizoide con disordini affettivi e stress post-traumatico. Non riesco a lavorare, la mia fede nella Chiesa Cattolica Romana è distrutta. Dopo le rivelazioni di Boston, prego Dio che la giustizia faccia il suo corso. Come vedete, questo è una vittima di Dio, di Gesù, e ancora spera, dopo che non riesce a fare più niente nella sua esistenza e ha 43 anni, dopo che appunto è stato molestato da preti di tutti i tipi. E questo aveva l'età di 13 anni quando fu molestato la prima volta. Bene, e vi ripetiamo la sua storia. Charles Perez, dopo quella notte, smise di andare in chiesa, ho taciuto, cominciando però a stare male e a reprimere ogni ricordo. Per 12 anni ho tentato il suicidio 2 volte, oggi sono considerato un malato schizoide con disordini affettivi e stress post-traumatico. Non riesco a lavorare. Ed è questo, perché logicamente sapete che bella campagna di sostegno a tutti i religiosi, dice: ma noi aiutiamo i poveri, noi aiutiamo i malati. Ma chi ha creato questi malati? Chi li ha fatti portare in questa condizione? Chi li ha messi in questa condizione di essere sofferenti? Allora dobbiamo essere contenti che qualche buon sacerdote vada ad aiutare i malati che altri sacerdoti, che altre persone hanno costruito, hanno preparato, hanno voluto. E di conseguenza dobbiamo ricordarci di questo, dobbiamo appunto ricordarci questi particolari, queste cose, dobbiamo sempre essere presenti. C'è storie che a leggerle tutte, e non si potrebbe leggerle tutte. Pensate che una delle tante violenze, le persone si sentono poi alla fine possedute. Voglio dare un'informazione. Questa sera, appunto, c'è Anno Zero, quel documentario si andrà in onda sui preti pedofili. Vi faccio ascoltare un piccolo fatto che è relativo alla violenza, preso dalla trasmissione Generazione Zero, che è la trasmissione, è la versione inter di Anno Zero. Vi mando questo pezzo, che appunto è della trasmissione fatta in diretta martedì scorso, e c'è un riferimento anche alla realtà locale. Se c'è tempo ci sentiamo dopo.
Bentornati alla diretta web di Anno Zero.
Ciao a tutti.
Allora, questa è una settimana direi fondamentale, molto attesa, perché giovedì dovrebbe andare in onda il fatidico filmato della BBC e l'inchiesta sui preti pedofili.
Sex Crimes and Vatican.
Sex Crimes and Vatican. Questa è una settimana molto tesa e molto densa di emozioni per la nostra redazione, perché stiamo riuscendo a fare una cosa che diciamo era molto difficile da fare, no?
Ed è stata anche un po' osteggiata, diciamo, da parte
per così dire osteggiata, però è giusto per questo una settimana di fondamentale importanza per la democrazia. Ci allarghiamo nel dire questo, Luca, che dici?
Diciamolo, dai, secondo me è così.
La settimana scorsa abbiamo parlato già di questo argomento, l'abbiamo introdotto anche perché c'erano molti più dubbi rispetto ad oggi sul fatto che potessimo mandare in onda il filmato. Tutto dovrebbe essere a posto, poi vedremo nel corso della puntata anche se ci saranno novità. E comunque nel corso della scorsa diretta avevamo fatto un po' di interviste che hanno avuto anche un buon seguito, no?
Sai cosa ho scoperto, Bea?
Dimmi.
Digitando appunto Sex Crimes and Vatican su YouTube ho trovato proprio lo spezzone dell'intervista di Marco, di Marco Travaglio. No, non l'ho messa io, giuro.
Benissimo, quindi sta andando tutto molto bene. Ricordiamo che potete in ogni momento telefonare in diretta, raccontarci le vostre esperienze. Noi cerchiamo soprattutto punti di vista da parte del mondo cattolico, naturalmente non solo, però sarebbe opportuno un confronto arrivati a questo punto, quindi ricordiamo il numero di telefono.
Lo do io, Bea?
Vai, vai.
Come
Luca.
Sempre, allora.
Vai, Luca.
346-1422-980. 346-1422-980.
Allora, io credo che la cosa fondamentale da dire, arrivati a questo punto, più che entrare nel merito delle varie faccende che ci sono state, entrare nel merito appunto delle polemiche, della pedofilia, sia il fatto che c'è una politica del silenzio che gira intorno a certi crimini e che gira intorno alla Chiesa, che è una cosa estremamente grave a mio parere, che danneggia in primo luogo la Chiesa stessa. Questa è una cosa che ritengo sia fondamentale spiegare. Voglio dire che nell'ultima settimana sono uscite moltissime agenzie, moltissime dichiarazioni contrarie, però queste dichiarazioni raramente entravano nel merito della faccenda, raramente dicevano non pubblicate quel filmato perché è palesemente falso, perché ci sono delle inesattezze. Cioè, c'è stato anche questo, poi ovviamente noi ne teniamo conto, cercheremo certo di essere più obiettivi possibili, ma soprattutto c'è stata un rincarare la dose della politica del silenzio. Io vi ricordo giusto qualche affermazione che è uscita questa settimana, ad esempio Don Di Noto, che sarà oltretutto nostro gradito ospite tra un paio di giorni, ha detto: Santoro, prenditela con la pedofilia e non con la pedofilia nel clero, che è un atteggiamento che dimostra esattamente quello che dicevamo prima, cioè prendiamocela con un problema in generale, ma qui il punto sta proprio nel parlare di un fatto che è un reato vero e proprio, che quindi è giusto dire in televisione. Oltretutto anche Berlusconi ha detto non prenderemo il documentario della BBC nel momento in cui Mentana aveva annunciato che l'avrebbe potuto prendere al posto nostro. Dopodiché anche la Binetti e i vari Teodem dell'Ulivo si sono scagliati contro Anno Zero dicendo che non si può fare una puntata anticlericale. Poi Casini ha detto assolutamente no, il documentario della BBC non deve andare in onda, non capisco perché se la BBC ha mandato in onda un documentario spazzatura, noi dobbiamo imitarla magari acquistandolo con i soldi della televisione pubblica, quindi...
Sì, è da chiedersi in base a cosa il documentario della BBC rappresenti spazzatura.
Può anche essere una legittima posizione, però si ha il diritto di mandarlo in onda perché la BBC sicuramente è autorevole, di conseguenza non spazzatura o no, è legittimo mandarlo in onda. Questa almeno è la posizione, no, della redazione. Dopodiché anche Rotondi, che è chi è? È il segretario della Democrazia Cristiana per le Autonomie, ha detto evitiamo il vilipendio della religione, non mandate in onda sto benedetto filmato. E poi vabbè, ricordiamo anche Fassino, che ha detto che bisogna decidere con equilibrio e prudenza. Qualche commento sulle uscite di Fassino ce l'hai anche tu?
Riguardatevi l'intervento di Marco su YouTube, dai, mettiamola
esattamente
così.
Esattamente. Poi anche Antonio Satta, vice segretario vicario dell'Udeur e segretario della commissione di vigilanza, ha detto che il documentario della BBC è tutta spazzatura, che non va mandato in onda. Cosa che ha detto anche Landolfi, cioè il presidente della commissione di vigilanza Rai, ha detto fermi Santoro, capon fermi Santoro sul documentario della BBC. Insomma, però, se è tutta sta spazzatura che vi frega se va in onda, no? Ci dite che è falso quello che viene detto e non ci sono più problemi, giusto? Non commenti neanche.
Giusto, giusto, giusto.
Va bene, io sto intanto buttando in giro
ti vedo molto sciolta.
Tutte le agenzie. Dunque, l'ultima dichiarazione che vorrei leggervi è l'autorevole dichiarazione di Papa Ratzinger, che prima della sua elezione al soglio pontificio tenne un discorso e disse: «Quanta sporcizia c'è nella Chiesa e proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a lui, che suppongo sia il Signore». E questa è una dichiarazione molto importante perché è intanto di buon senso, razionale e appunto importante in un contesto di questo genere dove si stanno creando delle, insomma, stanno venendo a galla delle notizie particolarmente gravi. Quindi ci fa particolarmente piacere che Papa Ratzinger si sia esposto nell'ammettere che c'è molta sporcizia nella Chiesa e anche nell'attaccarla, nel criticarla e nel dire che non è tollerabile.
Forse magari sarebbe... Si è espresso magari è favorevole al fatto che noi mandiamo in onda il documentario.
No, questo
non lo sappiamo.
Magari lui non lo sa neanche. Comunque, soltanto che poi è successo un fatto. A un certo punto c'è stato un problema riguardo al fondatore dei Legionari di Cristo, cioè padre Marcel Massial. Ci ricordi al volo che in che cosa è stato coinvolto così?
Certo,
poi
padre
fuori il punto della questione.
Sì, padre Massial De Gollado è fondatore e capo della congregazione religiosa dei Legionari di Cristo, fondata nel 1941 in Messico. E, attualmente conta 480 preti e 2500 seminaristi ed è attiva in 20 paesi del mondo nel settore dell'istruzione cattolica. Purtroppo i danni di questo sacerdote sono arrivati delle accuse molto pesanti da parte di nove religiosi ed ex religiosi facente parte per l'appunto della congregazione dei Legionari di Cristo, da lui fondata, sono giunte accuse di pedofilia. E nelle descrizioni rilasciate da questi religiosi si dice addirittura che dopo aver compiuto l'ignobile atto per l'appunto nei confronti dei ragazzini, al tempo erano ragazzini, addirittura li assolveva del peccato commesso. Pensa un po' una cosa
carino, li assolve.
Sì. E insomma, queste denunce sono arrivate in forma di lettera aperta nel 1988 al Vaticano. Da quel momento non si è mosso,
no,
diciamo.
Diciamo che è successo questo, cioè che la congregazione della dottrina della fede guidata dal cardinal Joseph Levada ha deciso, tenendo conto sia dell'età avanzata del reverendo Massiel che della sua salute cagionevole, di rinunciare a un processo canonico e di invitare il padre a una vita riservata di preghiera e di penitenza, rinunciando ad ogni ministero pubblico. Papa Ratzinger ha approvato queste decisioni.
Esatto, come stavo per l'appunto dicendo, questo avviene nel 2006. La lettera, pensa, era stata inoltrata ancora nel 1988.
Quindi insomma, c'è poca coerenza tra certe, però insomma,
sì,
non siamo noi a dover giudicare, noi diciamo semplicemente quello che
le notizie succede. Come sono, insomma.
Esatto.
Abbiamo in linea, mi dicono dalla regia, Marco Milioni?
Sì, salve a tutti. Salve.
Ciao.
A tutti.
Ciao Marco.
Ciao. Allora, so che tu hai scritto un pamphlet, se non sbaglio, diciamo
sì.
un libro che si intitola Mani d'Angelo, giusto?
Sì, io ho scritto questo piccolo libro nel 2005, premetto che è un libro ambientato in provincia di Vicenza,
sì.
Nella ex Sagrestia d'Italia, come molti conoscono. È un libro ambientato a Thiene, sostanzialmente io ho fatto una piccola analisi giornalistica rispetto a un'inchiesta condotta da una televisione locale che si chiama Canale 68,
sì.
Veneto, rispetto a una serie di denunce fatte a mezzo TV da parte di alcuni ragazzi del comune di Thiene.
Denunce di che tipo?
Denunce che riguardavano e molestie sessuali e percosse da parte di ministri della Chiesa, da parte di religiosi. Io dico la verità, più che analizzare nel dettaglio la questione, diciamo, processuale, che è stata piena di punti oscuri che comunque ho evidenziato nel mio libro,
sì.
Mi sono occupato poi di quello che riguardava proprio l'aspetto mediatico, nel senso della copertura che è stata data dalla gran parte dei media vicentini nei confronti di questa vicenda qua, perché tutte le incongruenze, tutte le questioni che non erano state risolte sono state in qualche maniera derubricate, mentre invece è stata fatta passare solo, diciamo, la versione ufficiale.
La versione ufficiale qual era?
La versione ufficiale è che sostanzialmente le denunce che erano state mandate in diretta da parte della televisione, cioè c'erano questi ragazzi che avevano denunciato di aver visto palpeggiamenti piuttosto che percosse anche di una certa violenza, erano di fatto il frutto di una sorta di congiura nei confronti del parroco di questa città. Io ho ripercorso punto punto una parte della vicenda. È stato evidenziato che, per esempio, questi ragazzi sono stati sentiti dalle autorità, nello specifico dai carabinieri, sì, di Thiene, senza l'ausilio di uno psicologo. Ricordo a tutti che quando un minore viene interrogato, c'è bisogno della presenza quantomeno dei genitori, ma soprattutto di uno psicologo, di una persona che lo assiste,
di un tutore, diciamo, insomma, che li supporti.
Soprattutto le testimonianze poi devono essere registrate o filmate. Questo non è avvenuto. Io ho posto questi quesiti dicendo sostanzialmente: o questi ragazzi che sono andati in TV hanno detto il falso e quindi le autorità dovevano perseguirli per calunnia, che è un reato che la giustizia deve perseguire d'ufficio, oppure c'è qualcosa che non funziona.
Perché non è successo nulla alla fin fine, ha avuto una conclusione questa indagine?
Non è successo nulla, ma la cosa strana è che i media locali hanno fatto chiudere la vicenda, e questo avveniva sempre nel 2004, dicendo che il rapporto dei carabinieri di Thiene assolveva i preti, come se l'indagine giudiziaria, il potere di fatto giudiziario, fosse demandato ai carabinieri e non all'autorità giudiziaria. Questa è una cosa stranissima che io ho voluto rimarcare nel mio libro. Alla fine la cosa che è venuta fuori è una inchiesta nei miei confronti per calunnia da parte della Procura di Trento, perché è quella competente sui magistrati di Vicenza, che in questo momento però è rimasta in un cassetto, non se ne ha più notizia.
Ecco. Fammi capire, Marco, questa indagine è arrivata dentro le aule dei tribunali oppure è rimasta dentro la caserma dei carabinieri?
Questa indagine è arrivata nelle aule dei tribunali, a quanto ne so io. C'è un documento, un provvedimento di archiviazione che non mi è stato possibile consultare e che consulterò in quanto parte, fra virgolette, lesa. Ma la cosa più strana è che quando il collega che effettuò il reportage famoso, che tra l'altro è un collega adesso della RAI, lavora alla RAI siciliana, puntualizzò tutte il suo pensiero in un dettagliato esposto alla magistratura di Vicenza, non fu nemmeno ascoltato. E quindi c'è questo senso di vuoto che mi è rimasto in mente, che è rimasto in mente al collega D'Angelo Di Natale della RAI, e sono questioni che non sono state, sono questioni a cui non è stata data risposta.
Certo.
Purtroppo c'è stata poi una copertura mediatica da questo punto di vista forte, perché la stampa locale è in mano a un certo gruppo, diciamo, che fa riferimento agli industriali.
Infatti, scusa Marco,
la televisione, e quindi le cose sono andate in questo senso.
Qual è stato l'atteggiamento degli altri media, diciamo, al di fuori di Canale 68 nei confronti di questa vicenda? Leggevo che è stato
copertura, la vicenda non è stata seguita con obiettività. Canale 68 in modo molto corretto non fece alcun nome, non indicò nessuna parrocchia, spiegò quali erano i fatti, ma non fece nessun riferimento a persone fisiche, perché ovviamente c'era la tutela per i minori e c'era la tutela e il rispetto nei confronti di un'eventuale attività della magistratura.
Sì.
I media locali identificarono il parroco, uno dei parroci di Thiene, e a questo punto mi viene in mente San Girolamo, excusatio non petita, accusatio manifesta. Identificarono questo perché il problema a Thiene c'era, ed è un problema che ha toccato, come diceva Canale 68, un nervo scoperto. al procedimento però radicato presso la Procura di Vicenza, cioè alle indagini materialmente portate avanti dalla Procura, non è stato dato più alcun risalto.
Quindi, diciamo...
si è dato solo risalto alle indiscrezioni che venivano fatte filtrare dalla caserma dei Carabinieri. Io questo l'ho scritto nero su bianco e ovviamente ho tutte quante le pezze d'appoggio, perché il lavoro giornalistico, quando si fa, si deve fare in modo rigoroso.
Certo. Perfetto Marco, noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza. E
grazie a voi.
Ciao. A risentirci, ciao.
Come avete sentito, c'è anche qui in zona, e questo ringraziamo questo giornalista che si è così impegnato, che ha così fatto, che ha avuto un'occasione, penso unica, di poter andare almeno su internet, perché secondo le televisioni locali non lo porteranno avanti, non lo ricorderanno, di cose gravissime che succedono anche nel Vicentino. E come avete sentito, c'è stata una copertura in tutti quanti i sensi, in tutte quante le direzioni. Nessuno si è preoccupato di cercare di tutelare questi ragazzi, di andare a cercare una verità nei fatti, nelle circostanze. No, l'importante era coprire, era nascondere, era non far parlare. Io ricordo addirittura diversi anni fa, molti anni fa, che ci fu un parroco, un prete responsabile anche di un istituto molto importante a Vicenza, arrestato nei bagni della stazione di Vicenza, arrestato, messo gli arresti domiciliari, e poi quando assieme a un ragazzo. E quando si arrivò al processo, a questo processo cosa successe? Che fu assolto. Strano questo comportamento, questa anomalia, cioè, probabilmente la fragranza del reato non era reputata così grave. Bene, io vi saluto e vi ricordo che questa sera alle ore 21, non è per fare pubblicità a qualcuno, ma perché lo dicevo, lo ripeto, reputo una di queste giornate una delle giornate storiche importanti per l'Italia, perché certe cose vengono conosciute, vengono dibattute, vengono portate avanti e si possono sapere. Io non so se andrà in onda questa sera Anno Zero e se andrà in onda durante la trasmissione di Anno Zero il filmato della BBC, però è un passaggio importante, anche perché la trasmissione verrà zavorrata, penso, in maniera enorme, in maniera incredibile. Io non so quanto i giornalisti Santoro e altri, e Vaur, potranno essere liberi di manifestarsi, quanti vincoli gli avranno imposto. Stiamo a vedere, ascoltiamo, seguiamo la trasmissione e vedremo di avere qualche informazione e notizie in più. Certo che se non siamo attenti, se non andiamo a cercare noi le notizie, se non le portiamo avanti, se non le ricordiamo, se non ci impegniamo in questo, il silenzio, il complotto, e ricordiamo appunto, come ha detto qualcuno, che il signor Ratzinger è stato accusato in un processo americano di complotto contro la giustizia. E ora non c'è nessuno che ci possa dare la giustizia la possiamo solo cercare noi. E io torno a dire che poi non è importante i reati dal punto di vista penale, dal punto di vista civilistico, delle norme. Quello che ci deve far decidere, far comprendere, scegliere, è il nostro disgusto. Non servono problemi burocratici, di interpretazione, linguistici, di diritto. È il nostro disgusto, è il nostro cuore, la nostra sensibilità. E allora, se noi saremo sempre attenti a quello che il nostro cuore dice, a quello che ci prova disgusto, sapremo sempre cogliere il significato, il valore e l'autenticità di un evento. Questo è fondamentale. Non c'è nessuno che vi possa illuminare, salvare, se voi non cercate di essere voi stessi, di approfondire la vostra realtà e quello che vi attorno, tutte le cose più atroci potranno sempre accadere. Fate un piccolo atto di coerenza, cercate anche voi di impegnarvi nella direzione che sentite giusta. Io non vi do indicazioni, non vi do direttive, non ho prediche da fare, non ho raccomandazioni, non ho né partiti né candidati né testi da far leggere. Io vi dico soltanto: siate fedeli a voi stessi, non fidatevi di nessuno, abbiate fiducia nel vostro istinto, e il vostro istinto è basilare per comprendere la realtà. Solo l'esperienza e l'osservare il mondo vi permetterà di comprenderlo. Io vi saluto e vi rinnovo l'invito questa sera ore 21 Rai 2, se appunto Anno Zero. Ciao a tutti.